Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Toki.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. La news è che ci stiamo avvicinando molto velocemente all'episodio 100 della serie, che è un grandissimo traguardo per noi. Stiamo preparando un sacco di novità interessanti, tanti progetti che sono in divenire, quindi non vediamo l'ora di farveli sentire e anche magari di farveli vedere.
E l'altra news di oggi è che anche questo episodio è un episodio speciale, perché con noi a parlare di questo bellissimo gioco c'è Nicola Matteuzzi, che è soprannominato anche SF Champion. Benvenuto.
Ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
Il tuo bellissimo accento si sente già subito e tu sei una persona abbastanza interessante, devo dire, perché ci siamo già incrociati qua e là su tornei e un po' di quello che è Twitch Italia e Retro Game, soprattutto in Twitch Italia, e ti chiediamo subito come mai vuoi parlare di Toki.
Diciamo che è un gioco che comunque mi ha sempre interessato fin da ragazzino. Era uno di quei 3-4 giochi che da ragazzino riuscivo a finire con un gettone senza troppi problemi. Un gioco che a forza di dai, con l'avvento poi del MAME, con la possibilità di giocarci molto più spesso di una volta, sono riuscito a perfezionare, diciamola così, in maniera tale da raggiungere addirittura il record mondiale, che mi ha dato molta soddisfazione studiare i punteggi migliori per fare poi il mondiale. È un approccio completamente diverso.
Infatti parleremo anche di questo, spero, all'interno dell'episodio, perché è una cosa che negli episodi dell'enciclopedia dei videogiochi ogni tanto parliamo di speedrun o comunque di recordman, soprattutto quando si parla di giochi un pochino più datati, perché hanno già dato il loro, diciamo, dal punto di vista dell'esperienza, e qualcuno va più a scavare nel dettaglio, come appunto fai tu e anche gli altri ragazzi dei Mame Retro Avengers. Ed è una cosa appunto molto interessante, perché secondo me dà nuova vita a tante leggende del passato.
Ah sì, assolutamente, anche perché noi all'epoca, adesso parlo a nome dei ragazzi top dei Mame Retro Avengers, noi all'epoca già ne finivamo tanti di giochi, ma non per tutti c'era ancora questo concetto di high score o di tentare di superare il mondiale, eccetera eccetera. Quindi sì, approcciando il gioco in maniera completamente diversa ti si apre praticamente un nuovo mondo, e può essere sia una gran soddisfazione che una cosa molto frustrante, perché superare certe cose o capire certe strategie che per un gioco magari non possono essere così scontate richiede anche tempo e dedizione. Io ad esempio per Toki, per fare questo punteggione, chiamiamolo così, ci sono dovuto stare dietro un mese e sapevo già giocarci, sapevo già finirlo di mio, quindi il finire il gioco era solamente l'inizio, era la base, poi da lì si parte con lo studio intenso.
Ecco, diciamo, prima dell'universo dello speedrun si cercava di finire un gioco per la gloria e perché appunto il gioco appassionava, era sì, uno tra i giochi preferiti. Poi ovviamente c'è stato anche un obiettivo con l'arrivo degli speedrun con i record mondiali, quindi si passa dalla passione a proprio uno studio, come dicevi, del gioco in sé. Ed effettivamente posso capire quanto possa essere frustrante, perché come vedremo Toki è un gioco molto colorito, molto divertente, ma non è affatto facile.
No, è un gioco di quelli da imparare bene bene bene, perché purtroppo non perdona. Ci sono dei punti che si devono fare esattamente in quel modo, e o lo fai o purtroppo, tentando di approcciarsi in maniera alternativa, si muore il 99% delle volte.
Io parlo personalmente come l'ho scoperto Toki. Sentiremo anche un po' di musiche ogni tanto, sia della versione arcade che della versione Amiga, che è quella con cui l'abbiamo conosciuto sia io che Yuga. Non so se Yuga l'avevi visto in sala giochi tu al tempo.
L'avevo visto, ma non mi ero tanto soffermato, perché poi, avendolo appunto giocato per Amiga subito dopo, mi sono più affezionato a quello. Non credo di averlo provato prima ad arcade, di averlo solo visto. C'è già la differenza che, per quanto l'Amiga, come avevo sempre detto, ha un comparto soprattutto audio migliore, devo dire che la versione arcade invece, dal punto di vista della giocabilità, è su un altro piano. Cioè la velocità con cui si riesce a sparare col piccolo Toki è impressionante.
Sì, mi ricordavo anch'io la legnosità della versione Amiga, insomma, che abbiamo giocato. Ovviamente una colonna sonora fantastica quella, che magari sentiremo adesso. Vediamo come organizziamo per sentire sia la versione arcade che la versione Amiga. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Badium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Toki, un gioco uscito nel 1989, sviluppato dalla defunta TAD Corporation e pubblicato da Fabtech negli Stati Uniti e invece dalla più conosciuta Taito nel resto del mondo. È uscito praticamente per qualsiasi sistema dell'epoca, è uscito inizialmente appunto per arcade, poi per i vari sistemi Atari, tra cui una versione ottima per il Lynx, per Amiga, come abbiamo citato, con un'ottima colonna sonora, ma anche per Commodore 64, per il NES, per il Mega Drive, che è una versione molto particolare perché aggiunge un sacco di livelli in più, extra, allunga un po' il gioco, fornisce qualche contenuto in più. E poi successivamente, negli ultimi anni, è stato fatto un remake per la Nintendo Switch e la versione Windows.
La cosa che mi piace di questo gioco è che è di TAD. TAD è un'azienda che ha fatto solo 5 giochi, ha fatto una collaborazione in più, ma i giochi che ha tirato fuori sono abbastanza classici. Uno è Toki, appunto, l'episodio di oggi. Poi ad esempio abbiamo Cabal, che molti ricorderanno, o Blood Bros, che è un altro titolo sempre del 90. In questo caso comunque siamo a cavallo proprio dell'anno 90, tra l'88 e il 92. Pochi giochi, ma secondo me ben assestati, e la cosa che mi piace di più è che in un certo senso ritorna a questo discorso di High Score, perché TAD si chiama così perché prende il nome dalle tre lettere da sala giochi che Tadashi Yokoyama, il fondatore dell'azienda, metteva proprio in arcade, quindi come SFC per il nostro ospite. Dicevi tu, la versione Atari Lynx molto interessante, no?
Sì, la versione Atari Lynx a mio avviso è quella che si avvicina di più alla versione da sala. Io da ragazzino ci ho giocato tantissimo, è ovvio, una volta che furono fatte le conversioni ho tentato in tutte le maniere di accaparrarmele. Grazie a questo ho anche potuto fare le mie comparazioni poi col gioco da sala.
Tra l'altro tu lo conosci così bene, nel senso, con proprio il frame, movimenti eccetera eccetera, che ti dà proprio l'impressione, anche semplicemente col pad in mano o con l'arcade stick in mano, immagino.
Capisci subito un po' il feeling che ti può dare il gioco convertito rispetto a quello della sala. E devo dire che il gioco del Lynx di Toki, seppur ovviamente con le limitazioni dovute alla potenza della macchina dell'epoca, è stato quello che mi ha saputo dare un feeling più in linea con il gioco arcade. E questo è stato una cosa splendida, perché comunque poter giocare al gioco da sala in una console portatile, per quanto portatile fosse il Lynx, detta come va detta,
sì, esatto, esatto, perché pesava un po'.
Perché veniva spacciato come console tascabile, ma vorrei vedere chiunque metterseli in tasca. Però sì, insomma, avere una versione casalinga di Toki fatta così bene non era così scontato per una macchina come il Lynx.
Andava di moda i baggy jeans al tempo, quindi avevamo tutti quanti le tasche larghissime per tenere il Lynx.
Per averne di belli lunghi, lì. Soprattutto per il primo modello di Lynx, che saranno almeno 35 centimetri se non di più.
Questa conversione per Atari Lynx molto riuscita. Guardavo il remake invece che hanno fatto per la Nintendo Switch, quello più moderno del 2018, e per assurdo, per quanto graficamente sia appunto moderno, perché l'hanno fatto con i disegni, quindi non con degli sprite, fa strano perché hanno usato più la giocabilità dell'Amiga, che era più lento e più limitato. Faccio sempre l'esempio della velocità con cui possiamo sparare i proiettili, mi sembra una versione più lenta, quindi che riprende più quella dell'Amiga più che quella dell'arcade e quella quindi dell'Atari Lynx. Trovo strano questa scelta.
Sai, adesso coi tempi che corrono in questo momento si dà più un'importanza estetica al gioco, cioè deve colpire graficamente. Secondo me hanno puntato soprattutto su quello, e poi comunque hanno fatto un lavoro più che discreto a livello anche di gameplay, addirittura correggendo dei bug che poteva avere il gioco, perché in alcuni punti nel gioco arcade si può sfruttare alcune falle di programmazione, mentre nel remake questo è stato riveduto e corretto, e devi giocartela più onestamente per battere certi boss, ad esempio.
Io l'ho trovato dal punto di vista grafico un po' peggio, diciamo, delle versioni molto colorate, secondo me, sia quella originale arcade che tutte le altre, insomma, di cui abbiamo parlato precedentemente. Credo che lavori migliori siano stati fatti, ad esempio, con Wonder Boy, quando è uscito, un remake fatto veramente bene. In questo caso qua, secondo me, anche è vittima di un po' di development hell, dell'inferno, diciamo, del development, perché era stato annunciato addirittura nel 2009 inizialmente, è stato rimandato numerose volte, è stato buttato via nel 2011, poi successivamente è apparso su Steam, ha ricevuto il green light di nuovo, e poi è arrivato a Microids, casa editrice abbastanza importante, che ne ha fatto la conversione che conosciamo appunto del 2018, ma che poi è uscita nel 2019, quindi vedete che ha fatto la sua strada e non ho visto grossi cambiamenti dal punto di vista grafico, quindi ha sempre avuto quel tipo di impostazione, e un po' perde secondo me dal punto di vista proprio di gioco, non me lo sono goduto così tanto come l'originale.
Sì, quello concordo, cioè, allora, il feeling dell'originale ce l'ha l'originale, sembra una frase fatta ma è così. Questo è un buon aggiornamento per quanto riguarda la grafica, ma certo che se dovessi scegliere fra i due titoli, l'arcade tutta la vita. Questo remake ha permesso a molte persone anche di conoscerlo, perché era relegato di più ai giocatori da sala questo gioco, magari qualcuno lo ricordava un po' di sbieco, così invece è stato un po' più mainstream anche per le persone più giovani, anche per chi non l'ha potuto godere appieno all'epoca, e magari incuriosito da questo remake è andato a vedersi poi la versione originale.
Iscriviti al canale YouTube @edvideogiochi, dove puoi trovare la versione video del podcast, estratti, short e tanto tanto altro. Ma cominciamo a scendere un pochino più nel dettaglio di questo gioco. Una cosa che mi ha sorpreso di questo Toki è che, giustamente come diceva Nicola, è un po' di nicchia, o comunque non è così famoso come tanti altri platform. Questo gioco non è proprio un platform, è un misto tra un platform e quasi un run and gun, con schemi che sono lineari ma non sono da semplicemente sinistra verso destra, ci sono tantissimi cambi di direzione, andiamo verso l'alto, torniamo indietro, e alla fine di ogni schema, dei sei schemi che compongono l'intero gioco, abbiamo un boss finale. Devo dire che dal punto di vista del colore di ciascuno schema c'è tantissimo, che rende ogni schema molto diverso dal precedente, e cominceremo a vedere che ci sono tanti riferimenti o comunque tante ispirazioni per giochi futuri. Mi viene da pensare al fatto che il nostro protagonista è un scimmione che si muove, e un qualcosina c'è in Donkey Kong Country che lo ricorda, ad esempio quando nuota nelle animazioni di nuoto e cose del genere. Che dite?
Sì, facciamo intanto presente che il gioco, almeno in un'intervista che ho sentito a un membro della TAD dell'epoca, era stato ispirato tantissimo da Ghost and Goblin, ok? Praticamente un run and gun dichiarato, tanto che gli scimmioni, quelli volanti con la picca in mano, sono praticamente le versioni di Toki del Red Armor di Ghost and Goblin. Addirittura per la concezione iniziale del gioco, quelli si dovevano comportare in maniera molto più, concedetemi, infame, ok? Nel senso che dovevano aggirarti di più, essere più aggressivi, eccetera eccetera. Di tutto il gioco, nell'istato di tutto il gioco, sono i personaggi con più codice di qualsiasi altro personaggio in tutto il gioco.
Interessante.
Nella versione finale non hanno potuto implementare tutta questa IA, però insomma nel giochino si vede che sono poi i nemici più fastidiosi che puoi incontrare durante il tragitto, prima ovviamente di andare contro un boss. E niente, quindi sì, praticamente era una reinterpretazione fatta dalla TAD con un eroe decisamente sopra le righe rispetto a quello che poteva essere il cavaliere in armatura classico di Ghost and Goblin, dove cambiando l'eroe si riesce comunque a ottenere un prodotto molto godibile e con un livello di sfida medio-alto, ma comunque mai ingestibile. Uno di quei giochi che una volta che l'hai imparato bene a memoria in quei punti particolari, dopo riesci a giostrartelo e a portare a casa anche la partita con un gettone.
Da Ghost and Goblins, oltre alla difficoltà e appunto questi nemici di cui parlavi, prende molto spunto anche la storia, perché vediamo lo stregone cattivo del gioco rapire l'amata del nostro Toki, che non è una scimmia ma è un aitante cavernicolo, chiamiamolo così, che viene trasformato dallo stregone in Toki, in questa scimmia antropomorfa, molto in comune con Ghost and Goblins. E subito dopo vediamo un'altra cosa molto in comune, ovvero che all'inizio di ogni livello ci verrà prima però esposta tutta la mappa finale, quindi vediamo tutto quello che dovremmo affrontare in anticipo, e man mano che procederemo nei livelli il nostro personaggino si sposterà avanti. Prende molto, ma ha una identità tutta sua, perché il tema è un po' più scanzonato, lo vediamo proprio dalle espressioni di Toki, che ha un testone che ogni volta che sputa ha un'espressione molto buffa, e anche da come sono rappresentati i nemici, molto caricaturali, molto goffi.
Qua vorrei fare una menzione d'onore alla Limited della versione Switch, che dentro di sé ha un fumetto dove vedono di spiegarti il motivo per cui viene rapita la ragazza Toki, un preludio che ti spiega effettivamente come mai che all'inizio del gioco arriva questo boss con mani e piedi a rapirti la ragazza sotto ordine del mago e te la porta via. Finalmente, diciamo, riesce a togliere qualche dubbio amletico che ci si faceva all'inizio. Va bene che all'epoca non è che servissero tante cose da leggere per andare a salvare la tipa, si metteva dentro il gettone, vedevi che ti avevano fregato la tipa, andavi e uccidevi tutti finché non la salvavi. Però diciamo col tempo sono inventati questa cosina simpatica che va un po' a chiudere il cerchio, che effettivamente ci sta.
Ci sta la lore di Toki dietro, che tutti volevano.
Quella della Switch non l'ho vista, invece quella del Mega Drive va con esperimenti genetici nel 2050, è così anche nel quello per la Switch o no?
No, fortunatamente non guarda, okay, il Mega Drive è stato il mio colpo al cuore, che è stato uno shock. Io mi ricordo ancora che andai nel mio negozio di fiducia da bimbo, che da bimbo per tirare su 150.000 lire che costava il gioco dovevo mettere da parte paghette su paghette vado in negozio a comprare Toki per Mega Drive, perché come dicevo io appassionatissimo del gioco non vedevo l'ora di mettere le mani sull'ennesima conversione. Chiedo al negoziante di provarlo un attimo prima, lo metto su, vedo che è una cosa completamente diversa, e dopo 5 minuti con le lacrime agli occhi guardo il negoziante e dico: guarda, io questo non lo compro, tienilo tu perché io questo non lo voglio. Ricordo che uscì delusissimo dal negozio, tirando probabilmente i primi cancheri della mia vita alla casa produttrice, perché fecero a mio avviso uno scempio esempio di quello che poteva essere il gioco, che su Mega Drive non dico che doveva essere Arcade Perfect, ma potevano fare un gran bel lavoro. Basta vedere Caveman Ninja, se lo conoscete, sia il gioco che la conversione Mega Drive, la conversione è una signora conversione. Oppure parlando di Snow Bros, che addirittura la conversione Mega Drive è molto meglio che la versione sala. Quindi ci poteva stare, potevano fare un capolavoro per quello che poteva fare la console, ma niente, fu una delusione incredibile e andai via davvero tristissimo dal negozio.
Abbiamo trattato sull'enciclopedia Altered Beast, ad esempio, un altro cabinato convertito molto bene su Mega Drive, secondo me, forse proprio perché non è Sega il titolo, e quindi magari c'è stato qualche problemino nella conversione, comunque qualche licenza poetica di troppo, perché effettivamente il gioco è completamente diverso, è un altro gioco, quindi non hai la stessa esperienza decisamente.
Sì.
A me una cosa che piace tantissimo di Toki è l'ambientazione, perché è quella voglia di sperimentare che hanno i giapponesi ogni tanto, ma senza esagerare in questo caso, perché è molto buffo poi il risultato finale. C'è l'elemento preistoria che c'è un po' dentro tutto quanto il gioco, perché appunto abbiamo il protagonista che è uno scimmione, che in realtà è un cavernicolo, nemici insomma che c'entrano col mondo della natura, con la giungla eccetera eccetera, ma poi è infilato dentro un po' di tecnologico, di atlantideo, mi viene da dire, una tecnologia un po' strana che rende il gioco molto vario, molto belli i livelli, e soprattutto c'è tanta inventiva e creatività con quelli che sono i boss. Già partendo dal primo schema, che è quello che si chiama il labirinto, vediamo subito come c'è questa progressione da sinistra verso destra iniziale, ma subito entriamo dentro una caverna che ci porta verso l'alto, poi torniamo indietro a sinistra, e lì c'è un momento in cui io morivo sempre, quando c'è il primo scivolo con il nemico che cerca di attaccarti da dietro, quello che io chiamavo il piranha, e praticamente tu fai una S fino ad arrivare in cima ad affrontare il primo boss, che è un anch'esso un cavernicolo, ti lancia addosso soprattutto la schiera di scimmie, no?
Tenta di saltare in testa o caricarti addosso e poi sì, ti lancia le scimmie, certo.
E lì, se non mi ricordo male, c'è un trucchetto per vincerlo, per fargli saltare alcuni attacchi, mi dicevi, no?
Praticamente potevi fare in maniera di mandare in palla il boss ed evitare che ti lanciasse gli scimmiotti addosso. Cosa dovevi fare? Poco prima del boss tu saltavi in alto e prendevi il casco. Il casco ti rende la parte superiore di Toki invulnerabile. Se tu, una volta che hai il casco, corri abbastanza velocemente per arrivare al boss con ancora il casco addosso, mentre il boss si genera, gli devi andare vicino col casco, lui brillerà un attimo per l'impatto con il casco, torni subito indietro e da quel momento hai inibito il lancio degli scimmiotti verso di te.
Una cosa simile a questa l'ho vista ad esempio sul boss finale di Super Mario World, quando affronti Bowser. In quel caso lì devi arrivare con la nuvola, mi ricordo, e saltando dalla nuvola Bowser legge questa cosa come un salto all'attacco che sto facendo, e quindi è un modo per risparmiare tempo. Quindi vedete che ci sono delle tecniche che in realtà vanno a scrivere qualcosa proprio nella cartuccia fisica del gioco o nell'arcade sulla scheda, per manipolare quello che è il comportamento del boss in questo caso, o comunque del nemico che vai ad affrontare.
Esatto, gli fai credere che è successo qualcosa che magari non è successo.
Penso anche che per l'anno in cui è uscito Toki, e non essendoci appunto gli speedrunner o comunque i tentativi di rompere il gioco, in fase di testing penso che non abbiano neanche valutato il fatto che qualcuno arrivasse effettivamente con il casco fino al boss, quindi era una cosa non prevista, e quindi il gioco l'ha interpretato in questa maniera qua. Una volta scoperta ha aiutato parecchio.
In sala solitamente facevi tutto tranne che speedrun, nel senso, almeno io parlo per esperienza mia, visto che io non è che avevo tutti sti gettoni da cacciare nei giochini, quando mettevi dentro un gettone volevi che ti durasse il più possibile. Quindi il concetto di speedrun per me è nato un po' più quando i giochi sono arrivati a casa, più che in sala. Poi ci stava, perché se giocavi, non so, a Outrun o giochi simili, ecco che lì fare il tempo più basso rispetto ad un altro era remunerativo. Ma in giochi come Toki era proprio un gioco dove tu ti sedevi bene, ti mettevi comodo e andavi avanti fino alla fine dei 20 minuti circa di partita.
Anche perché per fare una speedrun su Toki, o comunque su un gioco che non è, come dicevi, un gioco di corse o qualcosa del genere, ti devi prendere proprio dei rischi molto alti. Ad esempio, come hai detto tu, l'esempio che su cui stavamo parlando, andare vicino al boss col casco rischiando di prenderti un danno è abbastanza difficile. Tra l'altro mi hai citato il casco, che è uno dei due potenziamenti fisici del personaggio. Poi ci sono anche potenziamenti dello sparo di Toki, che sono il casco, un casco da football, cosa molto particolare, e delle scarpette che ci fanno saltare più in alto. Dicevi giustamente che il casco protegge protegge una parte specifica di Tokyo. Non è che siamo immortali per un colpo, ad esempio come succede, abbiamo citato prima, in Ghouls and Goblins, con il fatto che il protagonista si può prendere un colpo, poi diventa in mutande. Lui invece, se viene colpito ai piedi, muore. Protegge solo una parte specifica, e questo gioco è bravissimo, secondo me, non so se concordi anche tu, con gli sprite e con soprattutto la conferma dei colpi giusti, nel senso che non c'hai mai il senso di frustrazione, ma io l'avevo evitato.
È fatto effettivamente bene. Ogni tanto può capitare, magari, guarda, dove ho tirato qualche calendario, diciamo così, è stato nell'ultimo schema, quando devi magari prendere il casco, che ci sono anche delle punte vicino, a volte te lo prende, a volte vengono prese prima le punte del casco e muori. Il salto deve essere fatto in maniera molto precisa e a volte comunque ti cuccano. Detto questo, a parte quel punto che diciamo è un po' più particolare, no, il resto del gioco è studiato molto bene, anche come collisioni. Non capita praticamente mai di dire accidenti, questo gli avevo saltato sopra, invece non l'ha preso ma ha colpito lui, o cose simili. Un'altra curiosità che volevo raccontare su Toki era che Toki è il nome che gli è andato poi una volta che il gioco è arrivato in Europa. Il nome classico del gioco era Juju Densetsu, praticamente la leggenda di Juju, che è il nome originale della scimmia. Perché l'hanno chiamato Toki? Quando arrivò in Europa, il presidente della TAD dell'epoca aveva un figlio chiamato Toki, e quando è arrivato il momento di battezzare il nome europeo del gioco, ha voluto dargli il nome di suo figlio, semplicemente. Grazie a questo poi lo conosciamo col nome classico col quale l'abbiamo sempre conosciuto. È una bella curiosità, a mio avviso, perché è una cosa che effettivamente non si sa in molti. Tra l'altro, proprio per attaccarmi anche al discorso che facevi prima, del fatto che sembra che sei in un periodo preistorico perché ci sono i cavernicoli, poi si scopre che ci sono cose tecnologiche, i caschi e cose così, gli appassionati si sono dati da soli una spiegazione. È di fantasia, ma alla fine è una cosa che hanno accettato abbastanza, nel senso che Toki in giapponese significa senza tempo. Loro hanno attribuito all'ambientazione di questo gioco proprio il concetto di essere un gioco non in un tempo specifico, una specie di misto tra passato e futuro, per giustificare poi sia la presenza di cavernicoli che la presenza di cose tecnologiche o di caschi da football, che ovviamente sono stati inventati molto più tempo dopo.
È una specie di universo a sé stante quello, sì, di Toki. In un certo senso mi ricorda anche Pianeta delle Scimmie, dove c'è il setting appunto del passato, però alla fine si scopre che ci sono gli elementi del futuro, perché è un ciclo continuo che si, sì, ripete. A suo modo una citazione magari involontaria, ma molto carina.
Proseguendo con la descrizione un po' di quelli che sono gli episodi, i 6 schemi di questo gioco, il secondo è lo schema acquatico, in cui nuoteremo per la maggior parte e alla fine andremo a combattere anche il boss, che ha il tridente in mano. Insomma, è un boss abbastanza statico, sembra più un boss che uno si aspetta alla fine di uno shoot 'em up orizzontale, no? Perché è un boss statico che spara in avanti, quindi abbastanza mi ha ricordato quel tipo di genere lì. Cosa interessante e particolare che a me faceva ridere tantissimo, che uno dei potenziamenti che possiamo prendere è la fiamma, e possiamo sparare la fiamma sott'acqua, che sì, è molto, vero, interessante.
E in aggiunta a questo livello, quello che abbiamo appena detto prima degli elementi del presente e futuro in un setting del passato, è quello che quando Toki si tuffa in acqua ha gli occhialini da nuoto, quindi anche quella, e anche possiamo avere le scarpette, quindi è tutto un misto. E questo boss, che è un mini boss, ci permetterà poi di arrivare alla fine a un altro boss un po' particolare, perché sembra l'omino Michelin con un occhio gigante, che è qui un po' preso anche da Pang, ti lancia gli occhi rimbalzanti e tu devi passare sotto o distruggerli prima che ti colpiscano. È molto carino. Il bello è che continuiamo a trovare delle autocitazioni a giochi passati e futuri che si legano a questo gioco. È molto molto importante.
Eh sì, devo dire anche che poi, nonostante sia molto vario il gioco, ci sono, diciamo, dei trope, si dicono in inglese, delle cose che ritroviamo, che sono tipiche dei giochi arcade. Abbiamo fatto lo schema acquatico, poi abbiamo il terzo schema, che è uno schema a tema fuoco, e poi avremo lo schema del ghiaccio, quindi vedete che ci sono cose abbastanza tipiche. Nel terzo schema, che sono le caverne del fuoco, continueremo ad andare in giro. Qua bisogna stare attenti ovviamente alla lava per terra. Abbiamo possibilità di sparare da lontano, con anche, c'è la chiave a un certo punto, giusto? Se non mi ricordo male, che ti permette di andare avanti in una zona che in realtà è ostruita, insomma, fin quando non prendiamo la chiave.
La prima chiave la trovi nelle caverne di fuoco, la ottieni uccidendo delle fenici. Perché ti serve la chiave? Perché finché tu non sconfiggi col boss e raccogli l'oggetto, lo schema non va avanti.
Ecco, vedi,
ti attiva delle sezioni di schema che prima erano chiuse. È come se ti dicesse: guarda, finora potevi anche avanzare nel gioco, non so, schivando alcuni nemici, questo lo devi per forza uccidere, altrimenti avanti non ci va.
Secondo me è anche un elemento interessante proprio di design, perché ti dà molta varietà. C'hai dei pezzi appunto che puoi farti più velocemente possibile alla run and gun, e dei pezzi in cui appunto sei molto più statico, quasi mi viene da dire anche come i boss di Mega Man, dove hai proprio la stanza che si chiude e fin quando non sconfiggi il boss non si va da nessuna parte.
Sì, ci può stare, diciamo, sono tipo dei duelli.
Il boss di questo schema, dello schema della lava, è molto interessante perché c'ha un elemento che a me ha sempre divertito: il fatto che ci rutta addosso, ma non è che ci rutta qualcosa, ci rutta proprio le lettere della parola burp, che lo trovate sempre una cosa interessante, e credo mi sia rimasto molto impresso perché questo screenshot credo di averlo visto un po' ovunque sulle riviste del tempo. Credo su Zap c'era lo screenshot proprio di questa cosa per la versione Amiga, ed è una cosa che ho trovato bella perché comunque ti fa sentire dentro un gioco. C'è l'elemento divertente, sì, ok, stai andando a salvare la principessa, ma comunque c'è l'elemento colorato e divertente che ti fa ridere, che è molto buffo e scanzonato, no?
Sì, assolutamente, ricorda anche un po' Parodius, che c'è un'arma dove proprio c'è il megafono, dove parli e le lettere di quello che dici si formano e ammazzano i nemici.
Una cosa particolare che volevo chiederti per questo boss delle caverne di fuoco: come avevo detto, è forse l'immagine più comune dei boss di Toki. Io ho questo ricordo, mi pare su una rivista, che c'era un modo particolare per sconfiggere questo mostro, una specie di trucco anche qui.
Certo, qua, allora, qua mi posso riattaccare poi al discorso che facevo prima, che i remake hanno messo a posto bug e cose varie del gioco, che appunto nel remake non puoi più fare, ma nella versione arcade sì. Quando tu arrivi al boss, invece che fermarti davanti a lui, mentre lui compare, puoi abbassarti, camminare in basso dietro al boss, e appena lui si è formato, tu gli sei dietro le spalle, puoi tranquillamente saltare e sparare per colpirlo, e lui non ti colpisce più né con i calci né con le lettere del suo rotto.
Perché non può girarsi.
Non può girarsi.
Questo mi fa un po' ridere perché sembra un po' il sogno di noi che guardavamo i cartoni animati dei robottoni, che ci chiedevamo sempre, che i cattivi aspettavano mezz'ora la trasformazione del robot e non attaccavano mai. In questo caso qua, prendendo l'iniziativa, effettivamente ci dà un vantaggio.
Assolutamente sì. Ecco, ogni tanto si può attivare un bug, il quale, se non sei abbastanza veloce a ucciderlo, lui avanza così tanto nello schema che esce dallo schema e non torna più, e tu non puoi più ucciderlo.
Ah, quindi è un soft lock?
Sì. No,
proprio.
Devi aspettare che finisca il tempo e al massimo perdi la vita e poi lo rifai.
Proseguiamo con quello che è il quarto schema, lo schema di ghiaccio, dove per fortuna non c'è la meccanica dello slide, che è una cosa terribile secondo me nei videogiochi. Qua c'è una meccanica interessante, sono le piattaforme che esplodono, ti permettono insomma di andare in giro, bisogna stare attenti e essere veloci. Cito una cosa che in realtà c'è all'interno di tutto il gioco e che questo gioco fa benissimo insegnartela in certo senso, è che la maggior parte dei bonus sono quasi irraggiungibili a meno che non fai determinate cose. Ad esempio, ci sono tanti bonus in aria e per prenderli non bisogna uccidere nemici sparandogli, ma bisogna saltargli addosso per andare a recuperare i bonus. Succede più o meno ovunque in tutti quanti gli schemi questa cosa, e secondo me è un grande vantaggio impararlo, perché poi ti permettono di avere armi migliori man mano che vai avanti, quindi aumentano le tue chance di vittoria. Stessa cosa con i caschi, con addirittura a volte abbiamo le scarpette in cui devi risparmiare un salto per prendere il casco, perché sennò non puoi raggiungerlo.
La cosa bellina è che all'inizio ti fa vedere che se salti magari sopra qualcuno raggiungi l'oggetto e vai avanti, ti potenzi. Verso la fine, soprattutto nella giungla, ti tende invece delle trappole, perché c'è un punto in cui scendi da una liana, hai davanti a te lo scimmione zombie, sopra di te c'è una fiamma e tu d'istinto dici: bene, io adesso salto sulla testa di questo scimmione zombie, come ho imparato a fare in tutti gli altri schemi del gioco, prendo la fiamma e poi ammazzo tutti. Se fai così, appena premi il pulsante di salto appare un fantasma dall'alto con la lancia, ti becca e ti toglie la vita. Il gioco sì, ti insegna da un lato a far questo, ma poi ci gioca molto tendendoti delle trappole verso la fine del gioco, ed è una cosa carina anche quella da imparare, insomma.
Sì, è un elemento dei design che molti game designer non mettono, cioè ti insegna una regola e poi ti fanno vedere l'eccezione alla regola, comunque ti fregano sul fatto che ti sei abituato su una cosa, e secondo me è una maniera di fare video videogiochi molto semplice, cioè non devi aggiungere cose, ma semplicemente devi prendere quello che hai messo e devi rivederlo sotto un altro punto di vista. È un'attenzione particolare.
Il boss dello schema del ghiaccio è questo mammut di ghiaccio, di cristallo verde, con delle zanne giganti. È un boss molto statico che saltella in realtà, ma l'arma più temibile sono appunto le zanne che lancia come un boomerang, e uscendo dallo schermo non permettono sempre di vedere la traiettoria, quindi aumenta la difficoltà, perché comunque invece il boss è molto statico, quindi molto facile da colpire. Quindi abbiamo un chiaro obiettivo, un bersaglio molto grande tra l'altro, ma dobbiamo stare attenti a saltare a tempo per evitare le zanne.
C'è da dire che in sala c'era un trucco neanche troppo difficile da eseguire, che prevedeva di arrivare da questo boss con lo sparo più grosso che ti dà poco prima del boss, e se ti mettevi in fondo allo schema in basso a sinistra e sparavi velocissimo mentre il boss si formava, il boss saltellava e basta, senza farti nessun tipo di attacco, e in 5-6 secondi era già bello che morto.
Ecco, e questo ahimè nella versione che invece avevo giocato noi, quella Amiga, dove non potevi sparare più di una certa velocità, ma avevi la velocità standard, cioè potevi solo tenere premuto il tasto. Ahimè, invece noi ci siamo dovuti cuccare le zanne e svariate centinaia di vite perse in questo boss.
Faccio una domanda io a proposito della versione arcade: attacca anche con la proboscide lui?
Sì,
perché nella versione Amiga me la ricordo che si muove in continuazione, non smette mai di attaccarti per tutto il tempo.
No, lui nell'arcade ha delle sequenze di attacco, o ti attacca con la proboscide o ti attacca con le zanne.
Mi ricordo bello tosto qua. Sa che ci abbiamo speso un sacco di tempo, e noi avevamo anche la versione con le vite infinite per fortuna, quindi ce la siamo asciugata così. Il quinto schema è, come dicevi tu, la giungla, quello un po' più difficile, ma prima dello schema finale. È un richiamo a quello che è il primissimo schema come ambientazione, ma si vede che le cose si sono fatte un po' più serie, perché abbiamo una tempesta e notte, o comunque c'è scuro in cielo e piove anche, che è una cosa che soprattutto nei giochi arcade non era così facile da fare, soprattutto nel 90, insomma, quindi tantissimo tempo fa, mantenendo quella che è la velocità di gioco.
E poi è uno schema, secondo me, che volutamente tenta di darti un po' più di angoscia, un po' più di dirti occhio che qua iniziamo a fare le cose molto più seriamente e puoi morire da un momento all'altro. Fra tutto il gioco è il quinto stage è quello più difficile da superare bene, perché anche il sesto, che è l'ultimo, con un po' di accorgimenti si fa, ma questo qua devi fare salti molto precisi, perché saltare le punte spesso richiede una precisione millimetrica. Ci sono tanti nemici uno attaccato all'altro e tanti tranelli di nemici che spuntano dal nulla quando pensi magari di avere la strada libera, quindi sì, non è tanto scontato come stage.
Il boss finale di questo livello della giungla è una nostra vecchia conoscenza, perché l'abbiamo visto nell'intro, ed è il gigante formato da una parte centrale dal cuore con le mani e i piedi, che sono gli stessi che hanno rapito la nostra bella, la nostra donna. L'ho trovato simile a suo modo a quello che succede in Castlevania, dove c'è Dracula e il suo servitore, se tra molte virgolette, che è la morte. Quindi questo mini boss, ma non tanto mini boss quanto il generale, l'ultimo baluardo prima di andare contro l'effettivo cattivo del gioco. Quindi anche qua il fatto che l'abbiano fatto comparire anche nell'intro gli dà una certa importanza. E qua, almeno sempre nella versione che ho giocato io per Amiga, è abbastanza fettente, perché i pattern che ha sono molto vari, perché sono due mani, due piedi che camminano e il cuore fermo al centro, ma le stesse mani andranno a coprire il cuore, quindi non potremmo sempre colpirlo, quindi dovremmo aspettare l'occasione giusta per potergli sparare i colpi giusti.
Ma potremmo fare un sacco di punti.
Sì, è verissimo, anzi quello è uno dei punti dove, se vuoi giocare per record, devi fare sacrificio di vite. Poter macinare 50 punti ad ogni sparo è tanta roba, assolutamente.
E poi arriveremo all'ultimo schema, la resa dei conti col nostro cattivone nel Palazzo d'Oro.
Sì.
Questo è uno schema molto lineare, ma con degli elementi molto interessanti, secondo me. Intanto, a me sono sempre piaciute le piattaforme che si muovono. Le ho trovate molto interessanti queste sezioni di autoscrolling, perché mi danno tanto senso alla velocità quando ci giochi. A me piacciono tantissimo i background, tra l'altro, di questo schema e quindi li vedi molto molto bene, e hai questa sensazione che poi appunto ho ritrovato con Donkey Kong Country, lo ricito, molto bello e anche molto vario, perché fino adesso il gioco è stato abbastanza lentino, diciamo, sto parlando dal mio punto di vista della versione Amiga, e quindi hai un cambio di velocità niente male fino alla zona finale dove affronteremo il mega boss che assomiglia un po' a il boss del quinto livello. Comunque il boss del quinto livello ci è servito un po' come allenamento per poter fare lo schema finale, secondo me.
Sì, dici per il discorso che gli devi colpire il punto preciso.
Esatto.
Certo.
E che c'ha delle parti che non subiscono danno, che bisogna stargli lontano, insomma, interessante da quel punto di vista.
Sì,
lì.
Che per assurdo trovo più facile lui che il boss del quinto, perché il boss del quinto ha dei comportamenti sì fixed, ma a volte un po' random, perché la mano, quella che si muove, che fluttua, può arrivare in determinati punti anche a chiuderti, mentre l'ultimo boss ha comportamenti completamente prefissati, una volta che sai come gestirlo si fa in un attimo.
Qui ho notato in quest'ultimo livello del Palazzo d'Oro proprio lo stacco netto del tempo in cui siamo, perché qua si vede proprio, c'è il palazzo e sembra quasi il palazzo di Bowser della fine del primo gioco di Super Mario, quindi c'è un netto stacco dal paesaggio naturale dei vari schemi fino a questo punto, con anche appunto delle trappole meccaniche e anche le stesse piattaforme rotanti. C'è proprio lo stacco e, come diceva anche Ace, il background è ancora più caratteristico, è ancora più cupo, qua è letteralmente nero, la tempesta è imperversa, e quindi hanno reso a loro modo questo gioco molto più serio nelle parti finali, nonostante, ricordiamoci, stiamo controllando uno scimmione col testone.
Sì,
quasi sembra industriale, perché proprio vedi le ciminiere col fuoco che esce, anche diversa da tutto quello che abbiamo visto.
Steampunk,
certo. Esatto, un po' steampunk da quel punto di vista lì. Un'altra cosa che non abbiamo citato, abbiamo detto più o meno quelli che sono i potenziamenti degli spari: abbiamo il fuoco, abbiamo lo sparo triplo, lo sparo che si intreccia uno con l'altro, lo sparo grosso anche, che è una delle prime cose che prendiamo. E questi sono a tempo, come funzionano?
Sono a tempo, sì, non sono a utilizzo, bensì hanno un timer che dopo un po' ti scompaiono e torna lo sparo normale. Questo vale sia per gli spari che per il casco che per le scarpine.
Sì, quindi il tempismo è ancora più una cosa da tener conto, perché prendere il bonus poco prima di affrontare il boss ti permetterà di avere quello sparo per un più tempo,
sì,
possibile, insomma. C'è una tua arma preferita?
C'è una mia arma preferita. Allora, a me piace molto lo sparo, quello che si carica, ecco, quello non l'avevamo detto, tipo beam di R-Type, ma praticamente sì, ti fa apparire una barra sotto che in realtà si carica al contrario di quella di R-Type. In R-Type devi tenere premuto il tasto, qua non devi fare niente, la barra si carica e quando premi il tasto ecco che parte questo raggione, questa fiammata che fa malissimo ai boss. Quello è effettivamente uno sparo che mi piace molto.
Funziona al contrario, nel senso che non puoi abusarne, quindi lo usi una volta, poi devi aspettare che si ricarichi,
sì,
lui.
E poi direi che anche quello incrociato, che mi piace molto perché ha un raggio d'azione che copre moltissimo e il più delle volte è un vantaggio. Però guarda, ecco, una differenza sostanziale che ha questo gioco da Ghost and Goblin è che in Ghost and Goblin ci sono un paio di armi, vedi la torcia per citarne una, che se tu la prendi, sì, hai già cacciato via il gettone, in quanto addirittura in Ghost and Goblin anche morendo mantieni l'arma che avevi in quel momento. Devi o cambiare arma o finire di giocare, cioè anche game over, per poter cambiare arma nuovamente. Mentre in Toki non solo ogni volta che inizi con lo sparo normale, ma ogni arma del gioco è in qualche maniera utile, non c'è quella che dici cavolo, ho preso questa, adesso mi massacrano. Riesci comunque a gestirti i nemici lo stesso, anche se magari hai preso un'arma che in quel momento non era proprio la top.
Alla fine riusciremo a battere il nostro boss finale e ci ritrasformeremo con la magia nella nostra versione tarzanesca con quello che è il finale del gioco. La nostra ragazza ci corre incontro, quindi molto molto classico, molto semplice come situazione, un sacco di parallax scrolling nella cinematica finale, così, perché l'hanno messo alla fine, però appunto ci sarà una serie di cuori che ci correranno intorno e quello che è il testo finale con la quest è finita e ce l'hai fatta, e poi il cast di tutti quanti i personaggi che hanno partecipato, come si faceva tanto negli arcade del tempo, si fa vedere tutti quanti gli sprite alla fine dicendo guardate quanto bravi siamo stati, abbiamo dato i nomi anche a tutti tutti i singoli personaggi, sono abbastanza difficili da pronunciare alcuni. L'ho trovato interessante, proprio hanno cercato dei nomi molto fantasiosi. Viene citato quello che si chiama il Gate di Morna, questo cubo gigante che è una specie di macchina volante alimentata da due scimmie che usano lo stesso sistema dei carrelli della ferrovia. Io me la ricordo tantissimo perché appunto è lì che hai la prima grande apertura del gioco, che ti dice guarda che non è semplicemente da sinistra a destra, ma anzi devi prima sconfiggere la parte sotto, poi ti arrampichi o a sinistra o a destra per poi sconfiggere i due scimmioni che stanno in testa per far crollare tutto.
Sì, quella è stata una gran genialata.
In questo finale poi c'è anche una cosa molto carina e divertente che ho notato, non so se ci sia in tutte le conversioni, che nella frase finale di fine gioco, dove ci si complimenta per il completamento della quest e della storia, c'è un piccolo rimando a perché non investi però un'altra monetina per vedere se riesci a fare ancora meglio.
Sì, ti invoglia a provare a far meglio, magari perdendoci meno vite, magari facendo più punti o mettendoci meno tempo. Assolutamente sì. Un'altra cosa carina che volevo dire è che la sequenza finale della ragazza che ti corre incontro la misero praticamente a gioco già finito. Una volta battuto il mostro, tu dovevi vedere direttamente i titoli di coda.
Molti giochi non danno tanta attenzione al finale, ma secondo me qua ci stava, insomma, è un bel premio che dà. E un altro premio che c'è è anche la schermata finale, perché proprio alla fine vediamo anche tutto il team di sviluppo con le caricature, che è una cosa interessante. E qui cito nella versione Amiga il fatto che, perché la versione Amiga è stata fatta da Ocean, ci sono le foto dei due che hanno convertito il gioco di Ocean Francia, in questo caso versione per Amiga e la versione per Atari, e nei titoli di coda che scorrono con le scritte c'è quasi una specie di curriculum, nel senso che c'è scritto proprio vogliamo ringraziare queste due persone che hanno fatto questo e che hanno lavorato su questi giochi e che gli piace questa cosa, quindi c'è una specie di identikit o forse un modo anche per presentarsi per futuri lavori, per altre conversioni.
Questo era Toki, che dire, un gran bel gioco e qui mi sento di dare 7 zanne boomerang su 10. Come detto, abbiamo spulciato un po' tutto quello che riguarda questo gioco e dell'importanza che ha avuto, le citazioni che ne fanno un gran gioco e anche le varie differenze delle conversioni. Avendo giocato a quell'Amiga e solo visto inizialmente quell'arcade, ti do un voto così perché il sogno sarebbe aver avuto una versione Amiga, quindi con il comparto tecnico, soprattutto del suono dell'Amiga, però con la giocabilità della versione arcade. Diciamo che l'avere lo sparo limitato a una velocità standard ha reso l'esperienza un po' frustrante a volte, perché questo gioco, come ho detto, non è semplice, nonostante sia molto colorato, il tema molto divertente, questo gioco non è affatto semplice. E infatti tante volte, soprattutto come pecca della versione Amiga nel mio caso, ogni volta che perdi una vita ricominci da un punto precedente e la musica si resetta. Quindi alcune musiche, per quanto bellissime, hanno invaso i miei incubi per svariate volte, perché risentivo sempre gli stessi 2-3 secondi del gioco. Però è davvero un gran bel gioco, nonostante il voto che gli do. E tu, Ace, cosa ne pensi?
Io ho deciso di dargli 8 caschi da football su 10 a questo gioco, un pochino più alto di te. Condivido la maggior parte di quello che hai detto, perché anch'io appunto ho il discorso che abbiamo perso tantissimo con queste musiche che si sono ripetute. Secondo me è un gioco che quando lo giocavo mi dava tanto senso di controllo, perché soprattutto nella versione Amiga, nonostante sia un gioco molto più legnoso della versione arcade, sai esattamente cosa sta facendo il tuo personaggio, quindi è molto responsivo con i controlli. Tenete conto che su Amiga ci giocavi con un joystick e un solo bottone di fuoco, quindi non sempre si trovavano dei giochi facili da giocare, soprattutto platform, perché saltavi con su e non con un tasto apposito come magari in sala giochi era. La trovo una cosa abbastanza particolare, mi piace proprio per quello. Ci manca forse un pochino di, non dico rigiocabilità, perché la rigiocabilità ce l'hai col discorso che ti impari i pattern e quindi con il fatto che puoi imparare un po' quello, ma magari avrei preferito un gioco un po' più lungo, addirittura un seguito sarebbe stato che anche l'ideale. Anche uno stage select poteva essere interessante, perché dover ricominciare da capo tutto il gioco ogni volta col primo schema, che veramente uno se lo impara a memoria, forse è una cosa che può stonare, ma comunque rimane un esempio per quelli che sono i platform run and gun del tempo, molto sottovalutato, che andrebbe sicuramente rivisto, e soprattutto abbiamo scritto una pagina dell'enciclopedia dei videogiochi proprio per portarlo all'attenzione di tutti. E tu, SF Champion, cosa ne pensi?
Allora, io gli do 9 scimmie come voto, in quanto per me, che me lo sono goduto appieno già ai tempi in cui era un gioco nuovo in sala giochi, rappresenta una specie di mito, nel senso, a livello di musica, giocabilità, la grafica che abbiamo detto prima, che è molto comica in certi punti, i controlli e tutto, per me rasenta quasi la perfezione. Non l'ho mai trovato noioso in nessun punto, in quanto i livelli durano il giusto, non sono mai troppo corti né troppo lunghi a venire a noia, e i boss sono sempre differenti e molto interessanti da sfidare. Livello di sfida molto ben calibrato, e per la difficoltà buona ma mai troppo elevata, per me raggiunge degli standard molto alti a livello di completezza. Quindi sì, io direi che il 9 per lui sia più che giustificato.
Bene, siamo giunti alla fine dell'episodio con la nostra quinta parte, come conoscete, ma prima un piccolo appunto dall'Ace del futuro per dirvi che questa non è l'unica intervista a SF Champion su Toki, ma ce n'è un'altra registrata dopo da Arcade Story. Il nostro amico Mike l'ha intervistato, quindi se volete un punto di vista diverso sul gioco andate su Arcade Story, lo troverete in link nella descrizione di questo podcast. Ringraziamo tantissimo Nicola per la presenza, è stato veramente istruttivo anche come episodio, devo dire, dove abbiamo parlato di il mitico Toki. E ti ringraziamo ancora, avevi ancora qualcosina da dire a proposito del tuo record?
Prima di parlare del record volevo fare appunto un appunto sul seguito di Toki, che non molti conoscono, ma effettivamente ci sarebbe stato, l'hanno anche già programmato completamente, non è quello che ci si aspettava. Come abbiamo detto, l'uno è un run and gun, il secondo era un puzzle game per Super Famicom, ma bello che pronto per uscire nel mercato retail, ma vista in quel momento la fine della TAD Corporation, è stato venduto a un'altra casa che adesso non mi ricordo quale sia, che non ha fatto altro che prendere il gioco già bello che finito, cambiare i protagonisti e cambiargli il nome e venderlo nel mercato con un altro nome. Il gioco in questione è Little Magic del Super Famicom.
A proposito della tua run da record, dicevi che ci vuole tempo per fare quel punteggio.
Sì, allora, un punteggio normale di un CC a Toki si aggira attorno ai 300.000 punti. Il world record che sono riuscito a fare dopo un mese di allenamento supera i 720 20.000 punti, quindi parliamo di più del doppio di una partita normale. Questo come lo si ottiene? Allora, intanto specifico che il world record fatto da me è stato fatto senza autofire. Bisogna studiare tantissimo nel gioco i punti dove macinare più punti e fare sacrificio vite. Una partita normale, come dicevamo prima, dura circa una ventina di minuti. Una partita con tentativo di record dura più di un'ora. Parliamo di 4 volte una partita normale.
Ecco, stavo giusto riguardando il record che hai fatto. È effettivamente molto istruttivo, perché sono cose che normalmente non si farebbero. Hai detto che avete pubblicato appunto il video in una live, ho visto anche su YouTube. Vorrei appunto approfittare di questo momento. Dove possiamo trovarti online?
A me e gli amici con i quali faccio streaming ci potete trovare su Twitch, sul canale Mame Retro Avengers. Noi facciamo streaming tendenzialmente di giochi arcade finiti spesso, metto fra parentesi, un CC, dico spesso perché ogni tanto anche a noi capita di sbagliare qualcosa, e facciamo anche extra live poi dedicate comunque al retro game, ma dopo li spaziamo volentieri anche su console, su titoli più recenti, eccetera eccetera. Quando diciamo facciamo un extra live, ci dedichiamo a 360 gradi al mondo videoludico, quindi non è sempre detto che andiamo sui titoli arcade, però sì, la nostra specialità, la nostra tendenza è quella di far vedere vecchi giochi da sala e spiegarne trucchi, segreti e particolarità, aneddoti, curiosità legate a loro, e facendo vedere anche di solito un bel gameplay e provando a finirli con una partita unica.
Quindi troverete il link come sempre nella descrizione dell'episodio, insomma dove vedete nella vostra piattaforma preferita, basta che lo clicchiate o semplicemente andate a cercare Mame Retro Avengers.
Prima di lasciarvi vi ricordiamo che potete trovarci sul nostro canale Instagram, dove pubblichiamo regolarmente gli aggiornamenti degli episodi e lasciamo anche i vostri commenti, quelli che ci sono piaciuti e che ci rendono orgogliosi di fare questo programma, e anche qualche piccola chicca di anteprima che chi ci segue vede e chi vi vogliamo appunto a seguirci per vedere.
Adesso trovate in descrizione di ogni episodio alla fine il nostro archivio, quindi andate su rebrandly.com/adv_archivio per trovare tutti quanti gli episodi. Ormai comincia a essere un bel archivio grande, siamo quasi in tripla cifra e siamo contenti insomma di mostrarvi sia giochi retro che anche giochi un pochino più moderni, di nicchia, famosi, non ci interessa, basta parlarne, che secondo me è la cosa più interessante. Ringraziamo ancora il nostro ospite Nicola, sei stato fantastico dal punto di vista proprio istruttivo, e grazie per averci aiutato a scrivere un'altra pagina dell'enciclopedia dei videogiochi.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Noi come sempre ci risentiamo alla prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Io sono SF Champion.
Namaste and be brave. Pa 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 p